senso religioso è diventato carnale. Il senso religioso, la mente, quindi l'apertura al mistero è diventata carnale. E quindi il riconoscimento del mistero alla lunga non rimane confessione, ma diventa presunzione. E quindi alla lunga l'ammettere l'esistenza di Dio non rimane stupore di fronte al mistero che si rivela, ma diventa un'immagine propria che si proietta sul mistero. E poi uno si accorge che questa immagine, essendo un'immagine propria, è niente. E così la grande intuizione di Nietzsche è Nietzsche di tutta la cultura filosofica moderna. È l'unico, secondo me, non cristiano che ha intuito che tutta la cultura moderna non è nient'altro che una ricomprensione del cristianesimo. Una ricomprensione del cristianesimo secondo categorie antiche. E quindi una ricomprensione del cristianesimo è niente. Non salva, ha intuito questo, che non salva. Fieret etiam mente carnalis, e poi ci sono dei versetti bellissimi. E qui sua superbia, sibi placuerit, e lui che si era compiaciuto di sé nella sua superbia. Se da sé ipse quoque dissentiem subillo cui peccando consebit, si è ritrovato, scusate, de justitia, qui sua superbia sibi placuerit, de justitia sibi donaretur. Lui che si era compiaciuto di sé è stato abbandonato a se stesso dalla giustizia di Dio. È stato abbandonato a se stesso dalla giustizia di Dio. Nec sic, ma è stato abbandonato però in modo tale, abbandonato a se stesso, ma che non fosse padrone di se stesso in tutto, abbandonato a se stesso, ma senza capacità propria, senza essere in potere di sé, senza avere potere. Se da sé ipse quoque dissentiens, ma diviso in sé, abbandonato in sé, senza essere padrone di sé e diviso in sé stesso. E subillo, cui peccando consensit, pro libertate quam concupivi, dura miseranque agire servitude. E schiavo di colui, il diavolo, al quale aveva consentito, desiderando la libertà. Se mangerete, eccetera, del frutto, sarete veramente liberi. E schiavo del diavolo a cui aveva consentito, desiderando una libertà grande. Facciamo una pausa e poi riprendiamo con delle domande.
Don Giacomo ha concluso la sua esposizione e ora continuiamo con le eventuali domande e le risposte del professor Tantardini. Chi vuole intervenire? Nicolini.
Io intervengo in maniera molto semplice, perché tutto quello che ha detto prima il Don Giacomo, è fatto venire brevi dalla schiena per la forza di queste parole di Sant'Agostino, di queste idee di Sant'Agostino. Volevo chiamarti una cosa, allora non è vero il detto che lo spirito è forte e la carne è debole? Bisogna rivederlo?
Facciamo prima un
qualche altro intervento. Ci sono
può dire? sì, te lo dico, Diego. E, dunque, io non sono mai riuscito, non c'ero le volte scorse, non so se è già stata fatta questa domanda, non sono mai riuscito a capire bene la questione del peccato originale, perché mi sembra come una deduzione teorica che noi facciamo perché non riusciamo a spiegare il fatto che la realtà non è come la vorremmo. Per cui, siccome i conti non tornano, non è come la vorremmo, bisogna inserire questo tassello che ci manca, no? Per la spiegazione. E poi mi colpisce il fatto che l'idea di peccato originale compare anche in autori pagani, non solo nella cultura giudaica, ma mi pare, penso ad Esiodo, lo stesso Virgilio, come appunto una deduzione teorica che siamo costretti a fare perché la realtà non ci soddisfa, i conti non tornano. E quindi mi chiedo, ma che cos'è questo peccato originale? Cioè, perché io ho l'anima e il corpo gravati per colpa di un altro? Se effettivamente è una questione non ontologica ma storica, significa che qualcuno ha sbagliato, per cui io ne risento di qualche cosa. Oppure una cosa che accade continuamente, un errore che faccio continuamente io. Questo è il punto, perché essere gravati per colpa di un altro sembra come dire che tra l'altro non conosco, non posso neanche dire niente, sembra come dire le colpe dei padri ricadono sui figli, la solita frase che, ecco, volevo capire questa cosa.
Che cosa è stato il peccato originale? Sì. Che cosa?
Altro.
Forse una domanda, possiamo già rispondere adesso?
Sì.
Ah, scusi.
E mi sembrava come che lei dividesse, Frizziero Martino, e lei dividesse in qualche modo etica ed estetica, o comunque faceva delle considerazioni, conoscere e mistero, legge e grazia in qualche modo. Però, e quindi poi anche la battuta su pedagogia e sacramento. Però volevo capire, sono cose in contrapposizione che si escludono l'un l'altra, oppure a che l'etica, la conoscenza, la legge, e quando diventano buone anche queste cose? Perché è come evidente che stando qui con lei, che in qualche modo queste cose ce le dice, un accento di verità si percepisse in qualche modo. Quindi in qualche modo possono venire salvate anche queste.
Ultima domanda. Sì.
Nella prima lettura si diceva che non è il corpo a decadere, ma è l'anima che peccando fa sì che il corpo decada. A me sembra che nel mondo attuale si concepisca esattamente l'opposto. Intanto che le due realtà siano totalmente separate, corpo ed anima, e che anzi si pensi che il decadere del corpo non infici il decadere dell'anima. Vorrei capire meglio questa dinamica.
Possiamo rispondere a questo?
Sì,
intanto,
sì, allora. Sì, sì. Io partirei con rispondere alla domanda centrale del peccato originale, per poi rispondere a suggerimento del professor Nicolini, che è evangelico, che è la frase di Gesù.
La domanda centrale non era solo di chi l'ha posta, ma anche di altri che sono presenti.
Per poi arrivare su etica ed estetica. Io vorrei leggere, perché è stato carico di suggerimenti per me e credo che possa essere più chiaro di come delle mie parole. Vorrei leggere un brano, anzi due brani, di Del Noce, tratti dal problema dell'ateismo. Dice, inizia subito così: non ci sono che due fondamentali spiegazioni del male, quella della Genesi e quella contenuta nel mito di Anassimandro, che sinteticamente possiamo dire la creazione è già un decadere, già una caduta. La creazione è un cadere nella finitezza, nell'apparenza. Non ci sono che due spiegazioni, quella della Genesi e quella del mito di Anassimandro. Possiamo anche dire che l'ateismo, in senso proprio, posizione successiva, no, è una dispensa diversa, posizione successiva al cristianesimo, perché segue all'idea di rivelazione e di soprannaturale e ne rappresenta la critica, anche questo è significativo. Per Del Noce l'ateismo è una posizione che segue il cristianesimo. Già prima avevo accennato che Paolo, nelle lettere ai Romani, non dice inescusabili gli atei, non parla degli atei. Dice inescusabili coloro che, conoscendo la verità, rinchiudono la verità nell'iniquità, cioè non rendono grazie al mistero che pure riconoscono. Quindi, ma questa è un'insistenza di Del Noce particolare, che l'ateismo è una conseguenza della critica all'idea di rivelazione e all'idea di soprannaturale. Del Noce a un certo punto dice anche questo, che è un'osservazione, che l'ateismo nasce nel dividere l'Agostino della grazia dall'Agostino dell'illuminazione. Dice, mentre tutta l'epoca cristiana, in particolare l'epoca medievale, dopo che la Chiesa di Roma ha assunto, l'altra volta abbiamo citato l'Indiculus, il piccolo catechismo della Chiesa di Roma, in cui tutte le posizioni di Agostino venivano assunte e riproposte autorevolmente dal Vescovo di Roma, oppure il Concilio di Orange, che è stato il concilio in cui tutta la posizione di Agostino viene riassunta e riproposta autorevolmente a tutta la Chiesa. Mentre l'epoca cristiana, il Medioevo, è stata definita dalla vittoria di Agostino su Pelagio, l'epoca moderna, dice Del Noce, inizia con la separazione tra l'Agostino dell'illuminazione, che viene accolto nell'epoca moderna e viene in qualche modo riconosciuto come maestro del moderno. Anche recentemente, recentemente Bace Bozzo, in un articolo anche politico, accennava questo, come Agostino, il riferimento ultimo del moderno, come l'Agostino dell'illuminazione, l'Agostino dell'interiorità. Ebbene, Del Noce dice che l'ateismo moderno nasce da questa separazione, dall'aver separato l'Agostino della grazia dall'Agostino dell'illuminazione, per cui l'illuminazione diventa un processo dell'uomo, diventa un processo di ascesi intellettuale umana, che è proprio il contrario di quello che dice Agostino. L'illuminazione diventa l'espressione di quella presunzione che Agostino dice che ha compreso nei libri platonici come l'alternativa radicale all'umile confessione, all'umile riconoscimento. Quindi questa è una delle intuizioni, secondo me, più geniali di Del Noce sull'epoca moderna. L'epoca moderna è, dice, un'epoca, e l'ateismo moderno, in qualche modo, è figlio dell'Agostino dell'illuminazione, separato dall'Agostino della grazia. E quindi non è anti-agostiniano, ma è, come tutto il moderno, una ricomprensione di Agostino, ma senza il cuore di Agostino. Ma questo è su Agostino, quello che si dice di Agostino si può dire del cristianesimo a questo livello. Allora, dice, segua l'idea di rivelazione di soprannaturale e ne rappresenta la critica. Può essere visto nella sua generalità come esito ultimo l'ateismo della ricomprensione del cristianesimo nell'interpretazione del male già dichiarata nel frammento di Anassimandro. Che cos'è l'ateismo moderno per Del Noce? È una ricomprensione del cristianesimo. Quindi non è di per sé un anticristianesimo, è una ricomprensione del cristianesimo. una ricomprensione del cristianesimo che censura il peccato originale, perché una ricomprensione del cristianesimo nella interpretazione del male già dichiarata nel frammento di Anassimandro vuol dire una ricomprensione del cristianesimo per cui il male non nasce da un fatto storico, ma il male è dimensione della creazione. In quanto la creazione è finita, è nel finito e nell'apparenza, il finito e l'apparenza è dimensione del male. E allora bisogna uscire dal finito e dall'apparenza. Anche se risulta, per il fatto, questo è bellissimo, per il fatto della ricomprensione, trasfigurato e non facilmente riconoscibile, la gnosi, diciamo così, o l'interpretazione del male del frammento di Anassimandro, risulta trasfigurato e non facilmente riconoscibile. E anche se i pensatori del razionalismo metafisico o dell'ateismo non hanno generalmente, a parte Nietzsche, del Nietzsche ha una stima riassoluta di Nietzsche, a parte Nietzsche, portato su questo passo di Anassimandro un'attenzione particolare. Questa definizione della situazione storica dell'ateismo mi sembra corrispondere esattamente a quella ricomprensione pagana del cristianesimo di cui parlava Kierkegaard a proposito dell'hegelismo. Qui cita Kierkegaard quando dice che l'hegelismo, anche qui l'hegelismo è una ricomprensione pagana del cristianesimo. Importa osservare come essa si opponga, anche questo è interessante, si opponga alla definizione consueta dello spirito della filosofia moderna. Che cosa normalmente si intende per filosofia moderna? Si intende in fondo il passaggio dalla trascendenza all'immanenza. Io credo che così normalmente nelle lezioni di filosofia, la filosofia moderna è il passaggio da un Dio trascendente a un Dio immanente. Del Noce dice che non è, secondo lui, non è questo il distintivo della filosofia moderna, ma il distintivo proprio della filosofia moderna è una ricomprensione del cristianesimo. Quindi in qualche modo in cui si accetta benissimo il trascendente, è una ricomprensione del cristianesimo senza il peccato originale. Intesa come passaggio, dice, a una trascendenza intramondana, e in ciò opposizione completa all'ontologia antica raggiunta attraverso la laicizzazione radicale dell'antropologia cristiana. Dice, normalmente si intende filosofia moderna come passaggio dal trascendente all'immanenza o dall'immanente oppure passaggio a una trascendenza, dice, intramondana, e si intende la filosofia moderna in qualche modo come opposizione all'antropologia cristiana. Mi sembra al contrario, dice Del Noce, che si debba parlare di una ricomprensione della novità cristiana in categorie antiche. Io mi ricordo che forse la prima o la seconda lezione che 4 anni fa abbiamo fatto insieme, io avevo suggerito che per comprendere la storia della Chiesa attuale erano molto più interessanti le categorie di gnosi e le categorie di pelagianesimo che non categorie come quelle di laicismo, che sono le categorie che sono le categorie diffuse per interpretare la storia della Chiesa. Ecco, secondo me Del Noce suggerisce le antiche eresie della gnosi di Pelagio sono molto più interessanti per descrivere la condizione della Chiesa nel mondo di oggi che non un altro tipo di categorie. Questo per esempio vuol dire che non è tanto un certo laicismo della filosofia francese a essere l'alternativa al cristianesimo, ma l'alternativa al cristianesimo è l'idealismo di Hegel, per esempio, cioè una filosofia religiosa cristiana, perché Hegel è religioso ed è cristiano, tra virgolette, è una ricomprensione del cristianesimo. Non è l'ateismo di Voltaire o il laicismo francese, ma l'alternativa reale al cristianesimo è un'alternativa di questo tipo. un altro brano di Del Noce. Il male, secondo, dice il frammento di Anassimandro, quindi secondo la gnosi, il male viene posto nella finitezza stessa dell'esistente. Cioè la colpa diventa ontologica, scritta nella struttura stessa dell'esistente finito. Cioè la scelta che condiziona tutte le categorie, tutto lo sviluppo del razionalismo, è il rifiuto del peccato così come è esposto nel libro della Genesi. La critica religiosa che demolisce la Bibbia riducendola a racconti leggendari è in realtà conseguente a questa scelta, anche questo è molto interessante. Per evitare il peccato originale, allora, dice Del Noce, c'è tutta la demitizzazione, è il dire che la Bibbia non è altro che racconti leggendari. Alla spiegazione della Bibbia, per cui il male è stato introdotto da noi nel mondo per un atto di libertà, se ne sostituisce un'altra, per cui il nesso di finitezza e di morte viene considerato come necessario. La finitezza è male, l'apparenza è male, la creazione è male. Col che si ritorna in sostanza alla spiegazione del male contenuta nel frammento di Anassimandro. Aggiungo solo un particolare. Il peccato originale, così come la Chiesa lo propone, è dogma di fede, quindi è riconoscibile nella sua, diciamo così, nella sua verità e nella sua realtà dentro la fede. Le conseguenze del peccato originale sono però un dato di esperienza. Secondo me questo è importante. Le conseguenze, quindi, che l'uomo, proprio come esperienza, vive questa divisione, vive questa schiavitù, vive questo l'anima che peccando ha reso corruttibile il corpo, vive questa corruzione. Le conseguenze del peccato sono un dato di esperienza. Questa esperienza, molti, anche nella Chiesa in questi ultimi decenni, andando contro il dato della tradizione, l'hanno interpretata, come è stato suggerito dalla domanda, insomma. Cioè l'hanno interpretata non come conseguenza di una colpa reale dei primi uomini, ma l'hanno interpretata soltanto come una spiegazione di un dato di fatto. Cioè un dato di fatto che sono le conseguenze del peccato, allora si è inventato una spiegazione nel mito del peccato originale. Questa è un'interpretazione che purtroppo talvolta si ascolta anche in scuole di teologia. Ma comunque, quindi io insisto su questo aspetto. Il peccato originale nella sua realtà di fatto storico può essere riconosciuto così come la tradizione della Chiesa lo propone, può essere riconosciuto nella fede. Le conseguenze di questo peccato possono essere riconosciute dall'intelligenza umana guardando la realtà così com'è. La spiegazione della realtà così com'è data dalla Chiesa è quella che abbiamo letto prima in Agostino. Lo spirito è forte, la carne è debole. Io credo che questa frase di Gesù deve essere intesa secondo le parole carne e spirito che la tradizione ebraica e la tradizione cristiana innanzitutto hanno. Lo spirito quindi è innanzitutto la partecipazione dell'uomo al mistero di Dio, quindi è il comunicarsi della forza di Dio, e la carne è proprio l'uomo segnato, l'uomo, tutto l'uomo tutto l'uomo, anima e corpo, la mente diventata carnale, quindi tutto l'uomo, anima e corpo, segnato dal peccato originale. Quindi quando Gesù dice lo spirito è forte, ma la carne è debole, o quando dice in Giovanni 6 la carne non giova nulla, solo lo spirito dà la vita, lì evidentemente che lo spirito è il comunicarsi della sua forza, quindi lo spirito lì possiamo dire è la grazia, e invece la carne è l'uomo, anima e corpo ferito dal peccato. Quindi credo che questo sia un'interpretazione facile da dare secondo i termini che gli ebrei, che la tradizione ebraica, lo spirito è la partecipazione della forza di Dio, alla forza di Dio, la partecipazione gratuita alla forza di Dio. Quindi in questo caso potremmo dire che lo spirito è la grazia, insomma, ecco, la presenza di Gesù per quei discepoli era forte. Ma la carne, la loro condizione umana era debole, tant'è vero che sono fuggiti tutti. E l'ultima domanda è etica estetica, ma qui per esempio vorrei soltanto dire, ma leggo questo anche qui, un piccolo brano. No, ma von Balthasar, quando parla di lo, senza citarlo letteralmente, von Balthasar, quando parla di Agostino, quando scrive il suo saggio su Agostino nella sua opera Gloria in stile ecclesiastici, inizia dicendo che la conversione di Agostino non può essere interpretata come un passaggio dall'estetico al religioso. Ma la conversione di Agostino deve essere letta soltanto come il passaggio da un'estetica puramente umana a una estetica più bella, a un'estetica più corrispondente al cuore. Quindi non è, la conversione di Agostino non è un passaggio dall'estetico al religioso, ma è soltanto, come Agostino stesso dice, è soltanto accorgersi che la bellezza, se la si riconosce donata dal mistero, se la bellezza visibile la si riconosce in atto come sorgente dal mistero che la crea, è più bella. La bellezza visibile, se la bellezza visibile la si guarda e la si riconosce nella sua gratuità, nella sua sorpresa creaturale, diciamo così, la bellezza visibile è più bella. Quindi Agostino non passa dall'estetico al religioso. Agostino in qualche modo coglie veramente l'estetica. Coglie l'estetica in questa sorpresa, che il visibile bello sorprende di più se uno ne percepisce l'assoluta gratuità, se uno ne percepisce l'imprevedibilità, se uno ne percepisce la sorpresa per cui è dato, e per cui non solo è dato, ma è dato anche l'accorgersi, come abbiamo suggerito prima. Non solo è dato la bellezza, ma è anche una sorpresa accorgersi della bellezza. Quindi non c'è, per dire, per Agostino suggerisce ancora von Balthasar, la ratio rimane sempre aspectus, cioè apertura, vista su. La conoscenza per Agostino rimane sempre vedere la cosa, aspectus, cioè lo sguardo sulla cosa, rimane sempre sorpresa della cosa. Detto questo, per quanto riguarda questa estetica vale per il livello creaturale e vale in maniera più mirabile, più sorprendente, mirabilius è uno dei termini che Agostino continuamente cita, in maniera più sorprendente per quell'esperienza che è l'esperienza della grazia, che è l'esperienza della gratuità del cristianesimo. L'etica conduce alla morte, tutto Paolo Agostino, dico l'etica buona è lettera che uccide. L'etica buona non fa che aumentare il desiderio di contraddire quello che viene comandato, di assecondare quello che viene vietato. Quell'estetica rende possibile l'etica. Quell'estetica, cioè quella bellezza, quello stupore, rende possibile, quell'attrattiva rende possibile, quasi senza accorgersi, rende possibile l'ubbidienza ai comandamenti. Quell'attrattiva rende possibile l'etica, quindi non l'etica in quanto tale. L'etica in quanto tale non dona la possibilità di compiere quello che indica. Ma questo non è di Agostino, questo è puro cristianesimo. L'etica in quanto tale non dona la possibilità di compiere quello che indica. Allora perché suggerire i 10 comandamenti? L'altra volta avevo citato quest'opera, il De Correzione Gratia, che a un certo punto dei monaci hanno scritto ad Agostino: ma allora, se tutto nasce sorgivamente, come sorgente, se nasce dalla grazia, se, per citare un canone del concilio di Cartagine, che è il primo concilio del 314, che in qualche modo ha espresso questi contenuti. C'è uno dei canoni più belli del concilio di Cartagine che dice: senza la grazia non si può fare nulla, perché Gesù non ha detto senza di me potete fare poco, ha detto senza di me non potete far niente. Ma è bellissimo, proprio dice così, perché non ha detto potete fare qualcosa ma poco, no? Ha detto senza di me non potete far niente. Basta una frase così per dire cos'è il cristianesimo. Allora stavo dicendo, dei monaci ha detto: ma se la sorgente di tutto è la grazia, allora perché indicare i comandamenti? Perché suggerire, perché correggere quando uno non ubbidisce i comandamenti? E lì Agostino riprende tutta la sua teologia della grazia e poi fondamentalmente dice: innanzitutto siamo umili e stiamo quello che gli apostoli hanno detto e fatto. Quindi questo è il primo criterio. Innanzitutto stiamo, e gli apostoli hanno suggerito i comandamenti e hanno corretto. Ma qual è il fine della correzione e il fine dell'indicare i comandamenti? Il fine della correzione e il fine dell'indicare i comandamenti è che la persona corretta e la persona a cui si indicano i comandamenti domandi la grazia per fare quello che viene indicato. Il fine dell'indicare la legge è la domanda. E basta. Il fine dell'indicare la legge non è per dire un altro fai che riesci. No, il fine dell'indicare quello che bisogna fare, quello che bisogna evitare, è perché l'altro domandi. Tant'è vero che si dice che quando Pelagio a Roma ha ascoltato un cristiano a ripetere la frase di Agostino che dice: dona quod iubes et iube quod vis, prima dona quello che comandi, poi comanda tutto quello che vuoi. Addirittura Pelagio si è scagliato per picchiare questo cristiano che diceva una frase così. Invece è tutto qui: dona quello che comandi. Se tu doni quello che comandi, allora puoi comandare qualunque cosa. Quindi il fine della correzione, il fine della legge, è perché uno domandi a colui che dona la grazia di ubbidire la legge, di ubbidire anche alla legge. Ma il fine è proprio la domanda. E questa per cui la vita cristiana è semplicissima, come scusate questo piccolo esempio, ma lo voglio dire, come una delle cose più belle che la rivista 30 giorni, diretta da Giulio Andreotti, ha fatto, è questo piccolo libretto. Ha stampato un libretto di catechismo del 55. Una settimana fa è arrivata una lettera bellissima del cardinale Castrillon Hoyos, che è il prefetto della congregazione del clero, da cui dipende tutta la catechesi nella Chiesa, che voglio leggere, almeno nell'inizio, una lettera al direttore di elogi grandissimi perché per questa iniziativa, in cui dice che non solo per per i bambini, tutta la lettera è per dire che questa iniziativa è utilissima ai bambini, ma poi dice ma anche per gli adulti è utilissimo, per riprendere la fede sempre nuova e sempre antica. Ma inizia così: egregio direttore, nel numero di 30 giorni di dicembre scorso, molto apprezzato l'inserto occluso denominato Dottrina Cristiana, un opuscolo questo destinato ai bambini, che contiene le principali preghiere cristiane e le nozioni fondamentali del catechismo per i piccoli, esposte con uno stile sintetico e semplice, corredato da una simpatica grafica. E poi dice, ma io voglio leggere una delle cose che più mi ha colpito di questo catechismo, ed è quando parla del peccato originale, numero 6. È una descrizione, dice: Dio creò Adamo ed Eva, li mise in un bel giardino chiamato paradiso terrestre, dicendo loro di mangiare pure di qualunque frutto, ma di non toccare i frutti dell'albero che era in mezzo al giardino. Il diavolo, sotto la forma di serpente, li tentò e li fece disubbidire. Per castigo, Dio li privò della sua amicizia e li cacciò dal paradiso. Il peccato di Adamo ed Eva si chiama originale, e si cancella con il peccato. Guardate che nella semplicità di questo, e si cancella con il battesimo. Guardate che nella semplicità di questa frase, cioè, c'è dentro tutta l'alternativa a quello di cui abbiamo parlato prima, alle cose anche, come dire, magari un po' difficili che abbiamo detto prima. È una colpa storica, si cancella con un fatto storico. No, non si tratta di uscire dalla finitezza, non si tratta di un'ascesa intellettuale, si tratta di una colpa storica, si può cancellare. Ma non era questo che volevo suggerire, invece quel che viene dopo. Dopo dice che peccato fu quello di Adamo ed Eva, il peccato di Adamo ed Eva fu un peccato grave di superbi, di disubbidienza, e poi aggiunge, questo catechismo dice sempre un piccolo suggerimento, ubbidisce prontamente i genitori, anche se non ne hai voglia. Dio ama e benedice i bimbi ubbidienti, e poi aggiunge, prega, Dio mio, dammi la grazia di essere sempre ubbidiente ai miei genitori. Tutta la sanità della fede in questa cosa qui. Dice, ubbidisce i genitori. Ma detto così, crea soltanto un problema al bambino. E cosa deve fare? Se disubbidisce 100 volte al giorno. Se non si aggiunge prega, Dio mio, dammi la grazia di ubbidire. Non cresce sano il bambino. Anzi, la legge veramente anche a livello di sanità conduce, come diceva Agostino, conduce a una non sanità umana. Ubbidisce, ma bisogna indicargli come, non si tratta di un tuo sforzo. Se no poi prenderà gusto a non ubbidire appena lo potrà. Ma si tratta di indicargli il come, prega. Dio, dammi la grazia di ubbidire ai genitori. Questa preghiera si può dire anche dopo 1000 volte che si è disubbidito il papà e la mamma. Ho letto questo perché secondo me è proprio a livello di sanità umana che il fine della legge è perché uno domandi. Se dipendesse da me, la frase che ho citato altre volte del film di Nanni Moretti, se dipende da me sono finito proprio a livello di sanità umana, se dipende da me sono finito, quando nel diario va dallo psichiatra per chiedere, ma se dipende da me sono finito. E direi che possiamo concludere qui.